Perciò, miei cari, come mi avete sempre ubbidito, non solo quando ero presente, ma molto più ora che sono assente, compite la vostra salvezza con timore e tremore, poiché Dio è colui che opera in voi il volere e l'operare, per il suo ben placito. Fate ogni cosa senza mormorare, senza dispute, affinché siate irreprensibili, integri, figli di Dio, senza biasimo, in mezzo ad una generazione ingiusta e perversa, fra la quale risplendete come luminare nel mondo, tenendo alta la parola della vita, affinché nel giorno di Cristo abbia di gloriarmi, per non aver corso in vano né in vano faticato. Ma anche se sono versato in sacrificio e servizio della vostra fede, ne gioisco e ne godo con tutti voi. Similmente gioitene anche voi e rallegratevi con me.
Let's pray.
Preghiamo.
Holy Father, thank you for this opportunity to be in your word this evening.
Padre Santo, ti ringraziamo per il privilegio di poter aprire la tua parola stasera.
Just pray that you would speak to our hearts as we learn more about the work you've done on the cross.
Parla ai nostri cuori mentre studiamo e impariamo di più su quell'opera che tu hai compiuto sulla croce.
And the life you've called us to live as Christians.
E anche ad imparare cos'è quella vita a cui ci hai chiamati di vivere come cristiani, Signore.
And we pray these things in your name, Jesus.
E tutto preghiamo nel nome di Gesù. Amen.
Amen. Well, the book of Philippians is very different from the book of 2 Corinthians that we've been in every Wednesday night.
E quindi questa lettera ai Filippesi è ben diversa dalla seconda lettera ai Corinzi che stiamo studiando ogni mercoledì.
Paul's tone is very different towards this church.
Anche il tono, no, che Paolo ha con questa chiesa è diversa.
In 2 Corinthians, he starts off the book saying, Paul, an apostle.
E secondo Corinzi comincia con Paolo dicendo, Paolo, apostolo.
He reminds the church of Corinthians of his status as an apostle.
Ricorda alla chiesa a Corinto la sua posizione come apostolo.
Here in the book of Philippians in chapter 1, he starts off with Paul and Timothy, slaves of Jesus Christ.
Qui in Filippese, nel capitolo 1, lui comincia la lettera dicendo Paolo e Timoteo, servi o schiavi di Cristo Gesù.
As we're reading the book of 2 Corinthians on Wednesday nights, we can hear that Paul is very careful to not give the Corinthian church an opportunity to boast in him.
Allora, mentre stiamo studiando questa seconda lettera ai Corinzi ogni mercoledì sera, vediamo come Paolo un po' fa un po' d'attenzione per non lasciare che i Corinzi possano gloriarsi.
Boast in what? Sorry. To boast in him.
Gloriarsi in
just who he is.
Okay, gloriarsi un po' di chi è Paolo, no? Di chi è il loro fondatore, pastore.
And so Paul tells the church in Corinth that he has taken nothing from them.
E lui dice alla chiesa a Corinto che lui non ha mai preso nulla da loro.
But in the book of Philippians, he is writing it as almost a thank you for supporting the ministry of Christ.
Ma questa lettera ai Filippesi è come una lettera quasi che sta scrivendo alla chiesa ringraziando per il loro sostegno nella missione.
He has taken support from the church in Philippi.
Lui ha ricevuto sostegno dalla chiesa a Filippi.
And you can see the love that Paul has for the church in this book and the love that this church has for Paul.
E in questa lettera si vede chiaramente l'amore che Paolo ha per questa chiesa e anche l'amore che questa chiesa ha per Paolo.
Paul's writing this book from prison and undergoing severe persecution.
Paolo scrive questa lettera dalla prigione perché sono stati sottomessi a una forte persecuzione.
But this church in Philippi is also undergoing some extreme persecution.
Ma anche questa chiesa a Filippi sta sperimentando una persecuzione forte.
And so in chapter 1, Paul refers to the church in Philippi as partners for the advancement of the gospel.
E quindi in capitolo 1 anche Paolo si riferisce alla chiesa a Filippi come soci, come partner, no? Soci nella missione di annunciare il Vangelo.
And so as we go through this section tonight, we're going to be reading about the obedience that the church of Philippi has to the gospel.
Quindi mentre leggiamo studieremo un po' l'ubbidienza di questa chiesa a Filippi a the obedience to
the gospel
al Vangelo, l'ubbidienza al Vangelo, sì.
We'll read about how this church is to work out their salvation, or rather live out their Christian life.
E vedremo come loro vivono la loro vita cristiana, il cammino con Cristo.
We'll also see what it means to be a light in the world in the middle of a crooked and perverse generation.
E anche vedremo cosa vuol dire vivere come una luce nel mondo in una generazione perversa.
And we get a glimpse of what it looks like to live a life with a perspective of the soon return of Christ.
E anche vedremo come cos'è vivere una vita con la prospettiva che Cristo ritornerà presto.
So Paul starts out this section in verse 12 by saying, "Moreover, my beloved, as you have always been obedient, not only in my presence but also in my absence."
Quindi Paolo comincia in versetto 12 dicendo: "Perciò, miei cari, come mi avete sempre ubbidito, non solo quando ero presente, ma molto più ora che sono assente."
So Paul commends the church in Philippi for their obedience.
Quindi Paolo fa un complimento, no, per la loro obbedienza.
So it's been about 15 years since Paul was physically at this church.
Sono passati più o meno quasi 15 anni da quando Paolo era stato in questa chiesa.
We read about that in Acts chapter 16 where the Philippian jailer is saved.
Questo si legge in Atti capitolo 16 quando viene salvato il carceriere a Filippi.
So he's telling them, "You have been obedient when I was there, but you've also been obedient to the faith these last 15 years."
Ma lui dice che voi siete stati ubbidienti alla fede quando ero presente, però in tutti questi ultimi 15 anni, quando io ero assente, siete stati anche ubbidienti al Vangelo.
When you think about obedience, what do you think about?
Quando sentite la parola ubbidienza, in che cosa pensate?
Maybe you think of a parent-child relationship or being obedient to the government.
Magari pensiamo alla relazione che c'è fra genitori e figlio, no? Oppure magari la nostra relazione verso il governo, essere ubbidiente al governo.
But obedience is submitting to an authority.
Ma l'ubbidienza è sottomettersi a un'autorità.
And so Paul is commending them for submitting to the gospel message he has delivered.
Quindi Paolo fa i complimenti a loro perché loro si sono sottomessi al messaggio del Vangelo che lui ha dato, ha predicato a loro.
So very, very simply, what is the gospel message?
E in modo, cioè in parole semplici, qual è il messaggio del Vangelo?
Well, it starts off with the bad news that all have sinned and fallen short of the glory of God.
Comincia con la brutta notizia che tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio.
But scripture goes on to tell us that God loved us so much that he sent his own son to die on our behalf.
Però le scritture ci spiegano che Dio ha tanto amato il mondo che lui ha inviato il suo unigenito figlio per morire per noi.
His son who took the punishment, the death that we deserved, and all the shame on the cross upon himself.
Il suo figlio che ha preso il castigo, la punizione su di sé, tutta la vergogna che meritavamo noi.
And he conquered death and rose from the grave 3 days later.
E lui ha vinto la morte e è resuscitato 3 giorni dopo.
And scripture says if you confess with your mouth the Lord Jesus, you will be saved.
E le scritture ci dicono che insegnano che se confessi il Signor Gesù con la tua bocca sarai salvato.
And sometimes in Christianity we group all these words together, the Lord Jesus.
Ok, a volte nel nostro cristianesimo, nel nostro parlare, mettiamo tutte queste parole insieme, in Signore Gesù.
But part of confessing that Jesus Christ is Lord is professing Him as Lord of our life.
Parte, confessare Gesù come Signore, quello che fa parte di questo,
is part of confessing him as Lord is confessing what?
It's submitting ourselves to his lordship.
Okay. Parte di confessare il Signore Gesù come Signore è sottometterci a Lui.
And so, Paul, even in this letter, starts off saying, Paul, a slave of Jesus Christ.
Quindi Paolo comincia questa lettera dicendo, Paolo, servo o schiavo di Gesù Cristo.
Acknowledging God as his master.
Riconoscendo che Dio è il suo padrone.
And so the purpose of Paul's life is to fulfill the will of the master or of God.
E quindi il proposito della vita di Paolo è di compiere la volontà del padrone di Dio, diciamo.
And so when we say we need to, when the scripture says that we need to submit to God and obey God, how does that make you feel?
Quindi quando le scritture ci dicono che dobbiamo sottometterci a Dio e ubbidire a Dio, come vi fa sentire?
Better, she says.
Yeah, well, it depends on who you think God is.
Dipende da come vedi Dio, di chi credi che sia Dio, no?
Because scripture tells us that God is holy, he is just, and he is righteous.
Perché le scritture ci dicono che Dio è giusto, santo e...
Holy? Just and righteous. Okay, they use the same word for just and righteous.
Okay.
Santo e giusto.
And scripture tells us that God is loving.
Anche ci dice che Dio è amore.
And God is so loving that he sent his son Christ Jesus to come and die on our behalf.
Dio è così amorevole che ha inviato il suo figlio Gesù per morire per noi, al posto nostro.
That's someone I want to submit to, submit my life to.
Questa è una persona alla quale voglio sottomettermi, no? Cioè la mia vita, voglio sottomettere la mia vita sotto questa persona, una persona così.
So for those of us that have confessed Christ as our Lord and put our trust in Him for salvation.
Quindi per coloro di noi che abbiamo ci siamo sottomessi a Lui, che abbiamo messo la nostra fiducia e fede in Lui per la nostra salvezza.
He's not only the creator of the universe, but He's our loving Father.
Non è soltanto il creatore dell'universo, però Lui è il nostro Padre amorevole.
So we look at the first word in this verse, or it's saying moreover, or so then, or therefore.
Quindi vediamo questa prima parola che c'è in versetto 12 e vediamo perciò.
And so Paul's not just talking about obedience, he's not just starting this topic from scratch.
Paolo non sta cominciando un soggetto qui, no? Come questo è il principio del soggetto, ubbidienza, boom, comincia qua, no?
The few verses before this, we have what some call a poem in the book of Philippians.
A poem?
A poem.
Qualche versetto prima, in questa lettera ai Filippesi, ci sono questi versetti che alcuni lo chiamano una poesia.
And in these verses from verse 6 through 11, we see Christ coming from heaven and humbling himself.
In questi versetti, dal versetto 6 fino al versetto 11, vediamo che Cristo viene dal cielo e si umilia a se stesso.
And in verse 8, it says that Christ was obedient.
In versetto 8, dice che è divenuto ubbidiente.
And so even Christ himself is obedient to the Father.
Quindi anche Cristo stesso è obbediente al Padre.
And here it says he was obedient to death, even death on the cross.
E qui dice che divenendo ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce.
He was fully submitted to the will of God.
Lui era totalmente arreso e sottomesso alla volontà di Dio.
And oftentimes we do not understand what the will of God is.
E tante volte noi non capiamo cos'è la volontà di Dio.
The disciples saw Christ crucified on the cross and they were devastated.
I discepoli quando hanno visto Cristo crocifisso sulla croce erano devastati.
But God had a purpose and a plan in this death that no one else could see.
Ma Dio aveva un piano, aveva un proposito in questa morte che nessuno poteva vedere, che nessuno si rendeva conto.
And it's because of this death that these verses go on to say that Christ has now been highly exalted.
Ed è a causa di questa morte che questi versetti continuano dicendo che lui è sovranamente innalzato.
So Christ's obedience led to his glorification.
Quindi l'obbedienza di Cristo ha portato alla sua di essere glorificato.
And these verses say that every tongue will confess that Jesus is Christ and every knee shall bow.
E questi versetti dicono che ogni lingua confesserà e ogni ginocchio si piegherà davanti a lui dicendo che Cristo è il Signore.
So in verse 12 Paul is commending the church for their obedience.
Quindi in versetto 12 Paolo
Complimenting,
yeah, I'm trying to think of the word. Elogia la Chiesa per la loro ubbidienza in Cristo.
And then he goes on to tell them to work out their salvation.
E dopo lui dice che devono compiere la loro salvezza con timore.
So this word salvation is used in a similar way in chapter 1, verses 27 through 28.
Questo versetto, questa parola salvezza, viene usato anche in capitolo 1, versetto 27 e 28. Quindi leggiamo Filippesi 1, 27 e 28. Philippians 1, 27 and 28. Mm-hmm. Soltanto comportatevi in modo degno del Vangelo di Cristo affinché sia che venga e vi veda o che sia assente o nei vostri riguardi che state fermi in uno stesso spirito combattendo insieme con un medesimo anima per la fede del Vangelo senza lasciarvi spaventare in alcuna cosa dagli avversari. Questo è per loro una prova di perdizione ma di salvezza per voi, e ciò da parte di Dio.
So as the church of Philippi stands fast together in one spirit and one mind striving together for the faith of the gospel.
Quindi mentre la chiesa dei Filippi sono fermi in uno stesso spirito combattendo insieme con un medesimo animo per la fede.
Their unity is a sign of their salvation, an example of how they should live their Christian life from day to day.
L'unità fra di loro è un segno della loro salvezza e come devono vivere la vita cristiana ogni giorno.
So here in Ephesians chapter 2, when Paul says, work out your own salvation.
Quindi quando Paolo in capitolo 2 dice, compite la vostra salvezza.
Paul's not telling the Philippians that they need to work or earn their salvation.
Non sta dicendo che devono fare opere per guadagnare la salvezza.
So we know this because of the context of the passage.
E lo sappiamo perché lo vediamo dal contesto del versetto.
But we also know this because in other places like Ephesians chapter 2,
ma lo sappiamo anche perché in Efesini capitolo 2,
Paul tells us that we're saved by grace alone through faith alone.
Paolo dice che siamo stati salvati per grazia e per fede,
and not of works lest anyone should boast.
E non da opere perché nessuno si glorie.
And at the end of this, he says, do this with fear and trembling.
E alla fine lui dice di fare questo con timore e tremore.
So we're to live out our Christian life in fear and trembling with a seriousness in our life.
Quindi dobbiamo vivere la nostra vita cristiana con timore e tremore, con una serietà.
And so Paul's going to go on here in a few verses and tell us what that looks like in our life and in the church's life.
E Paolo ci spiegherà nei versetti seguenti come avviene questo nella nostra vita personale e anche come avviene nella nostra vita insieme come una chiesa. Versetto 13. Poiché Dio è colui che opera in voi il volere e l'operare per il suo beneplacito.
So Paul is telling the church of Philippi, God is at work in you.
Quindi Paolo sta dicendo alla chiesa a Filippi che Dio sta operando in voi.
And so Paul is at, And so God is at work in each person's life in the church.
Quindi Dio sta operando in ogni nella vita di ogni persona nella chiesa.
But he's also at work in the church's life corporately as a body together.
Ma anche sta operando in tutta la chiesa come corpo di Cristo.
And this is evidenced by their partnership they have with Paul in the advancement of the gospel.
E questo si vede come loro sono soci partner nella missione del Vangelo con Paolo, sostenendolo.
So in verse 12 Paul tells us that we are to work out our own salvation.
Quindi in versetto 12 Paolo dice che dobbiamo compiere la nostra salvezza.
But here in verse 13 we also see that God is at work in us.
Però in versetto 13 vediamo che Dio opera in noi.
So we're not left to our own devices.
Quindi non siamo lasciati a noi stessi.
Okay. As Christians, we've been given the Holy Spirit who dwells inside of us.
E come cristiani siamo stati dati lo Spirito Santo che dimora in noi.
And God is working in us individually, and He is working in us as a church for His good pleasure.
E Dio opera in ognuno di noi individualmente, però anche opera come chiesa in tutti noi per avanzare il suo volere. Versetto 14. Fate ogni cosa senza mormorare, senza dispute, affinché siate irreprensibili e integri, figli di Dio senza biasimo, in mezzo ad una generazione ingiusta e perversa, fra la quale risplendete come luminare nel mondo, tenendo alta la parola della vita.
So Paul encourages them to do all things without grumbling and disputing.
Quindi Paolo incoraggia la chiesa di fare ogni cosa senza mormorare e senza dispute.
So he's saying don't grumble and dispute with one another.
Quindi non mormorare e non avere dispute fra di voi.
Don't grumble and dispute with those around you.
Neanche con coloro che ci circondano.
And don't grumble and dispute with God.
Neanche farlo con Dio.
In the Old Testament, it is clear that God does not like grumbling.
E nel Vecchio Testamento si vede chiaramente che a Dio non piace mormorare.
We see this in Numbers chapter 11, verses 1 through 3.
Lo vediamo in Numeri capitolo 11, dal versetto 1 al versetto 3. E lo leggo io. Numeri 11, 1. Ora il popolo si lamentò e questo dispiacque agli orecchi dell'Eterno. Come l'Eterno li udì, la sua ira si accese e il fuoco dell'Eterno divampò fra di loro e divorò l'estremità dell'accampamento. Allora il popolo gridò a Mosè. Mosè pregò l'Eterno e il fuoco si spense. Così quel luogo fu chiamato Tabera, perché il fuoco dell'Eterno si era acceso fra di loro.
And also Numbers chapter 14.
Dopo saltiamo a Numeri capitolo 14,
verses 26 through 29.
Dal versetto 26 a 29. Numeri 14, 26. L'Eterno parlò ancora a Mosè e ad Aarone, dicendo, «Fino a quando sopporterò io questa malvagia assemblea che mormora contro di me? Io ho udito i mormori che i figli di Israele fanno contro di me». Di loro come è vero che io vivo, dice l'Eterno, io vi farò quello che ho sentito dire da voi. I vostri cadaveri cadranno in questo deserto, voi tutti che siete stati recensiti dall'età di 20 anni in su e che avete mormorato contro di me.
So it's clear here that grumbling is a serious offense against God.
Quindi mormorare o lamentarsi si vede chiaramente che È un'offesa seria verso Dio, no?
But why does God hate grumbling so much?
Ma perché Dio odia così tanto mormorare o lamentarsi?
When we grumble, we are saying God is not good.
Quando noi facciamo questo, quando mormoriamo, stiamo dicendo che Dio non è buono.
When we grumble, we are calling God a liar.
Stiamo dando di bugiardo a Dio quando mormoriamo.
We're saying that he does not work all things together for his good and his glory.
Stiamo dicendo che lui non fa cooperare tutte le cose per bene secondo la sua volontà.
And so the Philippians are undergoing severe persecution.
E quindi il contesto è che i filippesi sono sottomessi a una grande persecuzione.
They're being thrown in jail, they're probably losing their jobs, their family's not talking to them.
E vengono messe in prigione, magari stanno perdendo il loro lavoro, magari alcuni parenti non parlano con loro.
And so you would think they would start to have some reason to grumble.
Quindi sembrerebbe che avrebbero ragione di mormorare.
Paul himself is in jail. He doesn't know if he will be released or if he'll be put to death.
Paolo stesso si trova in prigione mentre scrive questa lettera e lui non sa né mica se sarà rilasciato o se sarà messo a morte.
But when we look a few verses back, it puts all things into perspective.
Ma quando guardiamo qualche versetto indietro, ci mette tutto nella giusta prospettiva.
What did Christ lay aside on our behalf?
Cosa lay aside, like put aside? Okay. Cosa ha deposto Cristo per noi?
And so we really don't have any reason to grumble or complain.
Quindi noi non abbiamo veramente ragione per cui mormorare o lamentarsi.
It can definitely be tempting when things aren't going our way or they are difficult.
Quando le cose non vanno come vogliamo, quando le cose sono difficili nella nostra vita, è veramente una tentazione per noi mormorare.
And I think that's because here on earth in our earthly bodies.
E penso che sia per questa ragione, perché qui ci troviamo sulla terra nei nostri corpi umani.
We don't quite see God face to face.
Non vediamo veramente Dio faccia a faccia.
We read in his Bible that he's good and he's loving and he's kind.
Leggiamo nella Bibbia che ci ha dato che lui è un Dio d'amore e
he's loving, he's kind and what?
Sì, basta. Yeah. Lui è un Dio d'amore e buono.
But it can be hard for us when we are not physically in his presence in heaven.
Però cioè è difficile quando noi non siamo fisicamente presenti in cielo davanti a lui.
But in time we will be with him.
Ma eventualmente con il passo del tempo saremo con lui.
And again, he has given us his Holy Spirit to help during these times where we doubt his goodness.
E ci ha dato lo Spirito Santo per accompagnarci, per aiutarci in questi momenti della nostra vita in cui dubitiamo se lui è buono.
And he's not only given us his Holy Spirit, he's given us his word.
Non soltanto ci ha dato lo Spirito Santo, però ci ha dato la sua parola.
And he's given us one another.
E ci ha dato gli uni gli altri, cioè gli altri credenti che ci circondano.
And in the last verses that we'll get through tonight, we'll see that Paul is rejoicing in what the Philippians are going through, and the Philippians are rejoicing in how Paul is dealing with his circumstances.
E in questi ultimi versetti che studieremo, vedremo come Paolo gioisce nelle circostanze in cui si trovano i filippesi e fanno anche viceversa i filippesi per Paolo.
And so if you find yourself doubting the goodness of God, spend time in prayer, spend time in his word, and spend time with his people.
Quindi se dubiti che se Dio è buono, se ti trovi in un momento così nella tua vita, passa del tempo nella preghiera, passa del tempo nella sua parola, passa del tempo con altri credenti.
Read verse 15.
Filippesi 2:15. affinché siate irreprensibili e integri, figli di Dio, senza biasimo, in mezzo ad una generazione ingiusta e perversa, fra la quale risplendete come illuminare nel mondo, tenendo alta la parola della vita.
So Paul is exhorting the church at Philippi to be pure and blameless.
Quindi Paolo esorta la chiesa a Filippi di essere irreprensibili e integri.
This goes back to working out your salvation or how you live your Christian life.
Quindi questo torna a compiere la vostra salvezza, come vivi la tua vita cristiana.
Living it in a way that you are pure and blameless.
Vivere in un modo puro, un modo irreprensibile.
So we know that our salvation is secure by the blood of Christ.
Noi sappiamo che la nostra salvezza è stata rassicurata dal sangue di Gesù.
And we've been adopted as God's children.
E siamo stati adottati come figli di Dio.
And so what Paul is telling them to do is to reflect the character of their father.
E quindi Paolo sta incoraggiando loro di riflettere il carattere del loro Dio.
Man was created to be a image bearer of God.
L'uomo è stato creato per riflettere il carattere di Dio.
In Romans we read that Jesus Christ is the new Adam.
In Romani leggiamo che Gesù Cristo è il nuovo Adamo.
And when the original Adam sinned in the garden, this humanity as an image bearer was, that image was marred.
Quando il primo Adamo peccò nel giardino, questa immagine di Dio, questo riflesso di Dio è stato sporcato, diciamo.
But through the finished work of Christ, God is creating a new humanity restored in His image.
Ma dall'opera compiuta di Cristo sulla croce,
God is creating a new humanity restored.
Dio sta creando una nuova umanità, diciamo, restaurato.
Restored in what? His image.
Nella sua immagine.
So in the Old Testament we read that the Jews were called to be a light to the Gentiles.
Nel Vecchio Testamento leggiamo che i Giudei sono stati chiamati ad essere una luce per i Gentili.
But they failed to do that.
Però sono venuti meno.
In Deuteronomy chapter 32 verse 5, God...
Go ahead. In Deuteronomio 32 verse 5,
mm-hmm.
Versetto 5...
God calls unbelieving Israel not his people in a crooked generation. You can go ahead and read that verse.
Dio chiama Israele corrotti, non figli suoi, a motivo della loro colpa, una generazione contorta e perversa.
So this is very interesting to look at.
È molto interessante guardare questo.
So Paul is using language that's normally reserved for Israel.
Paolo sta usando un linguaggio che di solito si usa per Israele.
He's talking to a Gentile church in Philippi.
Sta parlando a una chiesa gentile a Filippi.
And he is saying, "You are the children of God."
E sta dicendo che voi siete figli di Dio.
And you are to shine bright like a star.
E voi dovete risplendere come un luminare, come una stella.
They are to be a light to the nations.
Che loro devono essere una luce per le nazioni.
In John chapter 13,
in Giovanni capitolo 13,
we see Jesus washed the disciples' feet.
Abbiamo letto in questo capitolo qua dove Gesù lava i piedi dei discepoli.
And he gives them an example of how to love one another.
E lui dà l'esempio di come amare gli uni gli altri.
And though washing each other's feet might be a great example and a humbling experience.
E magari sarà un esempio umiliante, però un buon esempio, no? Per servire gli uni gli altri, questo lavarsi i piedi.
When you go beyond chapter 13, Jesus goes to the cross and gives an even greater example of what it looks like to love one another.
Andando avanti, più avanti del capitolo 13 di Giovanni, quando Gesù va in croce, lui dà ancora un esempio ancora più forte, ancora più grande di cosa vuol dire amare gli uni gli altri.
But in chapter 13, John tells his disciples, or Jesus tells his disciples, that the world will know who his disciples are by their love for one another.
Ma in Giovanni capitolo 13 Gesù spiega ai suoi discepoli che il mondo sarà che voi siete miei discepoli dall'amore che voi avete gli uni per gli altri.
And so here Paul is exhorting the church not only to be pure and blameless.
Quindi qui in Filippesi 2 Paolo non sta solamente esortando la chiesa ad essere irreprensibili e integri,
but he's also encouraging them not to grumble and dispute with one another.
Però anche sta incoraggiando loro a non mormorare e non avere dispute fra di loro.
One of the greatest witnesses we have in our community.
Una delle più grandi testimonianze che abbiamo noi nella nostra comunità
is how we function as a church family.
E come noi funzioniamo come una famiglia, come chiesa, come un corpo di Cristo.
And the community can see how we treat one another differently than how they treat their colleagues.
E quindi le persone che ci circondano, il mondo intorno a noi, vedono come noi trattiamo gli uni gli altri qui in questa chiesa, che è diverso come loro trattano i loro compagni al lavoro, eccetera. Versetto 16, Filippesi 2:16. Affinché nel giorno di Cristo abbi di gloriarmi per non aver corso in vano né in vano faticato.
So here Paul tells them to hold fast the word of life, or the word that brings about life.
Okay, that's the end of verse 15.
Oh, okay.
Ok, quindi la fine del versetto 15 lui dice tenendo alta la parola della vita, quindi Paolo incoraggia loro a tenere bene la parola della vita.
And so in chapter 1 we read that Paul encourages them to stand fast together.
E quindi in capitolo 1 abbiamo letto come Paolo incoraggia loro a rimanere saldi, fermi, no, nella loro fede.
And here in chapter 2 he is telling them to hold fast to the word of life.
E quindi adesso in capitolo 2 lui sta dicendo di afferrarsi alla parola della vita, alla parola di Dio.
These verses they remind me of a sermon I heard about David's mighty men when I was a kid.
E questi versetti mi ricordano un sermone che ho una predica che ho sentito quando ero piccolo, che era riguardo i uomini forti di Davide.
And these verses could kind of have a military flavor to them because Philippi was a retirement place for people that had served in the military.
E magari potrebbe avere un po' di questa essenza militare, magari queste parole, perché Filippi veramente era un posto dove è stato popolato dai militari, dai soldati, diciamo in pensione.
And so we read about one of David's mighty men named Eleazar in 2 Samuel chapter 23.
In secondo Samuele capitolo 23, second or first?
Second.
Second Samuel 23. Secondo Samuele 23, leggiamo su uno di questi uomini di Davide che si chiama Eleazar? Eleazar, you said? Okay.
It's like a Samuel 23:10. Maybe it's 9, maybe it's 11.
What's it say? After him came Eleazar, the son of Dod,
fought the Philistines.
One of three valiant men who challenged the Philistines and gathered to battle while they were, while the Israelites were coming back.
What's it say after that?
It's that one?
Yeah.
And then he got up and then he hit the Philistines. Yeah. Ok. Secondo Samuele 23, versetto 9. Dopo di lui veniva Eleazar, figlio di Dodo, figlio di Ahoi, uno dei tre valorosi guerrieri che erano con Davide quando sfidarono i Filistei radunati per combattere mentre gli Israeliti si erano ritirati.
Just verse 9 or also verse 10?
Do verse 10 too.
Egli si levò e colpì i Filistei finché la sua mano esausta rimase attaccata alla spada. In quel giorno l'Eterno operò una grande vittoria e il popolo ritornò dietro a lui solo per far bottino.
So, what we see with Eleazar is that he held the line.
Quello che vediamo con Eleazar è che lui è rimasto fermo.
Or he stood firm.
Che lui è rimasto lì, fermo, per combattere.
And we read that his hand stuck to the sword.
E vediamo che rimase attaccata la sua mano alla spada.
He was fighting so much that when he was finished, he couldn't let go of the sword.
Che lui stava combattendo così tanto che alla fine quando ha finito di combattere non poteva più lasciare la spada.
In the sermon I heard gave the analogy of the sword being the word of God.
E in questa predica che ho sentito riguardo a questa cosa facevano un paragone che la spada essendo la parola di Dio.
And the pastor talked to us about holding it so tight that we never let it go. Nothing can pry it from our hands.
E il pastore diceva di afferrarsi così fortemente alla parola di Dio che non potevamo mai lasciarlo, che nessuna cosa poteva togliere dalle nostre mani.
And so that's what Paul is exhorting the church here to do.
E Paolo sta esortando la chiesa a Filippi di fare la stessa cosa.
We're to cherish the word of God.
Dobbiamo veramente tenere come una cosa preziosa la parola di Dio.
It's the word that brings forth life.
È la parola che ci dà la vita.
We're to cherish the gospel message.
Dobbiamo amare questo messaggio del Vangelo.
And so the gospel message isn't something we move on from as we become more and more mature as Christians.
Non è il messaggio del Vangelo, non è una cosa che impariamo una volta e mentre diventiamo più maturi andiamo più avanti e dimentichiamo questa cosa. No.
It's something we hold on tightly to and remind ourselves every day of.
Ci aggrappiamo a questa cosa, ci ricordiamo del Vangelo ogni giorno della nostra vita.
Everything else is built off of the gospel message.
È il fondamento di tutto, perché noi costruiamo tutto il resto su questo fondamento del messaggio del Vangelo.
And so this is Paul's exhortation to the church here.
Quindi questa è l'esortazione che Paolo ha per la chiesa a Filippi.
I read verses 17 through 18, or 16 through 18, 16. I'm not sure what 16 says.
Okay, 16 through 18. Versetto 16, affinché nel giorno di Cristo abbi di gloriarmi per non aver corso in vano né in vano faticato, ma anche se sono versato in sacrificio e servizio della vostra fede, ne gioisco e ne godo con tutti voi, similmente gioitene anche voi e rallegratevi con me.
And so we see that Paul is always keeping in mind the day of Christ.
Quindi vediamo che Paolo tiene in mente il giorno di Cristo, no? Sempre nella sua mente.
He's concerned that the day of Christ will come and he won't be able to display this church before Christ.
E lui è preoccupato del fatto che verrà il giorno di Cristo, no? E lui non potrà, diciamo, presentare questa chiesa davanti a Cristo.
And so Paul always has in mind that the imminent return of Christ.
E quindi lui tiene sempre in testa, sempre in mente, che Cristo tornerà presto.
So we're supposed to live every day of our life in constant remembrance of Christ's soon return.
Dobbiamo vivere la nostra vita tenendo in mente questo ritorno imminente di Cristo.
Paul's thinking every day, how do I advance the gospel on account of Christ, knowing that he's returning soon.
Paolo dice ogni giorno, cioè pensa ogni giorno, come posso avanzare il Vangelo tenendo in mente l'imminente ritorno di Cristo.
He knows he only has so much time left because of Christ's soon return.
Sa che rimane poco tempo prima del ritorno di Cristo.
Or he only has so much time because he may be put to death at any moment.
O ha solo un certo tempo perché magari lui sarà messo a morte.
So as we read verses 17 through 18, Paul says that he's been poured out as a drink offering.
E noi vediamo leggendo questi versetti 17 e 18 che lui è stato versato in sacrificio e servizio.
So this is the type of offering we read about in Leviticus that could be offered to God as a sacrifice. In a...
E questa offerta è la stessa offerta che vediamo in Levitico che può essere offerta a Dio. Penso che sia quella della libazione.
And so he's telling them, my life has been poured out for you.
E lui dice che la mia vita è stata versata in sacrificio per voi.
But Paul also goes on to tell the Philippians that their sacrificial faithfulness to him has been like an offering to him as
Però
well.
Però anche lui dice che loro, la loro fedeltà, quel sacrificio là che loro hanno fatto verso di lui è stato è stato un incoraggiamento per lui.
And so we see this beautiful partnership for the gospel.
Quindi vediamo come loro lavorano insieme ed è un'immagine molto bello come lavorano insieme per l'avanzare il Vangelo.
The Church of Philippi sacrificially gave to Paul.
La Chiesa a Filippi, loro hanno dato in sacrificio a Paolo per la sua missione.
And we see in the book of Philippians that they actually send someone from their church to go minister to Paul.
Vediamo che i filippesi anche hanno inviato una persona dalla loro chiesa per andare da Paolo per ministrarlo.
And so it's not hard, or it's can be very difficult to let someone go out of your church to do ministry.
Quindi può essere difficile, no? Inviare una persona, no? Lasciare che una persona se ne vada dalla tua chiesa per andare in missione.
You know, for example, if the church in Rome or Feltre had a problem and we sent off Adam or we sent off Tyler, that would be a sacrifice for our family.
Immaginiamo, no, se ci fosse un problema a Roma o a Feltre o chissà dove, no? E dovevamo mandare tipo Tyler o Adam per andare là, sarebbe una cosa difficile, no? Perché è una persona cara a noi.
So we'd miss their fellowship, we'd miss their teaching, we'd miss their family.
Ci mancherebbe il loro insegnamento, la loro amicizia, la loro famiglia.
And so this is a great reminder to us that church isn't just here.
Quindi questo è un bel ricordatorio che la chiesa non è solo qui in questo edificio.
Our church family is beyond Montebelluna.
La nostra famiglia in Cristo va oltre Montebelluna.
And I the short time I've been here, I've seen that presented in a beautiful way.
Nel poco tempo che sono qui con voi, io ho visto questo presentato fra di voi.
Whether their ministry team's going out to Feltre from here.
Magari è semplicemente che alcuni di voi andate con i team di ministero per andare a Feltre a aiutare a servire.
Or men's retreats, or family retreats, or youth retreats.
Oppure i ritiri per i giovani, i ritiri per gli uomini, i ritiri per le famiglie.
Including the large body of Christ that is here in Italy.
Che anche includono tutto il corpo di Cristo che è abbastanza grande che c'è qua in tutta Italia.
And also the way we pray for one another, for the other churches that are there.
Anche il modo in cui preghiamo ognuni per gli altri, anche come preghiamo per le altre chiese che ci sono qui in Italia.
It's a beautiful thing to be a part of the family of Christ.
È una bella cosa far parte della famiglia di Cristo.
So going through this small section of scripture, we've been able to see how the Philippians were obedient to the gospel.
Quindi studiando questi versetti, questa parte della scrittura, abbiamo visto come i filippesi sono stati obbedienti al Vangelo.
how they worked out their salvation or lived out their Christian life from day to day.
Come hanno compiuto la loro salvezza, come hanno vissuto la loro fede ogni giorno.
How they've done this on an individual level and a corporate level.
Come l'hanno fatto sia individualmente e sia come corpo di Cristo insieme.
How the Church of Philippi and how we are to be a light to the world around us.
Come la chiesa, abbiamo visto anche come la chiesa di Filippi e come noi dobbiamo essere.
We need to be a light to those around us.
Dobbiamo essere una luce per coloro che sono intorno a noi.
And how we're to live out our lives day to day with the constant anticipation of the return of Christ.
E abbiamo visto come abbiamo bisogno di vivere ogni giorno con in mente l'imminente ritorno di Cristo.
And then ending with the mutual partnership that Paul and the Church of Philippi had together.
E abbiamo anche studiato e visto questo lavorare insieme, questo sostegno che la Chiesa aveva verso Paolo nella sua missione.
So when I read through these passages, that they make my heart rejoice.
Quindi quando leggo questi brani della scrittura mi fanno gioire. Mi fanno ringraziare Dio di formare parte della famiglia di Dio, del corpo di Cristo.
And it makes me look forward to the day of Christ return when we are all united as a family.
E mi fa vedere non vedere l'ora che il giorno in cui saremo tutti radunati, tutti insieme come unico corpo di Cristo davanti a Lui.